Ok, buongiorno a tutti. Dunque, sono senza voce, ci sono dimenticati di accendere l'audio, perciò dobbiamo cercare di... però stanno arrivando. Allora, avete abbastanza luce o devo accendere qualcosa? Forse... Ok. Allora, oggi dobbiamo vedere due cose. Da un lato, ghiandole endocrine, e dall'altro, grazie, e dall'altro gli epiteli sensoriali. Cercheremo di ridurre l'informazione a quello che vi è utile per l'esercitazione di mercoledì pomeriggio. E avendo mercoledì mattina il test, in realtà non abbiamo lezione, perciò dobbiamo riuscire oggi a vedere le informazioni che sono necessarie comunque alla lettura dei vetrini che vedrete nel pomeriggio. Per le ghiandole endocrine fate riferimento al capitolo 13 del libro di testo. Ho rimesso quali sono, diciamo, gli obiettivi che io mi prefisso con voi e vedrete come all'interno del libro è molto più dettagliato l'insieme delle, sono molto più dettagliate l'insieme delle informazioni che vanno oltre l'aspetto strettamente istologico e vi danno tutte le informazioni di tipo fisiologico con tutti gli ormoni che vengono prodotti dai diversi sistemi che sono dati in esempio. Noi non possiamo addentrarci a questo livello di dettaglio, vi inviterei semplicemente comunque a prenderlo come lettura, come riferimento, in modo tale da capire meglio l'insieme delle informazioni, però io non farò verifiche sulle conoscenze in merito agli ormoni specifici di tutti i sistemi che noi vedremo, ok? Ma semplicemente a classi di molecole ormonali. Il sistema endocrino rientra, diciamo, negli aspetti di fisiologia oppure di regolazione appunto della comunicazione all'interno della fisiologia degli organi. Invece dovreste conoscere i principi che ad esempio differenziano il sistema esocrino dal sistema endocrino a livello cellulare, conoscere quale comunque sono le diverse tipologie di ghiandole che avrete visto sia a esercitazione sia attraverso anche le slide virtuali che trovate sul sito. Sono molto utili perché in realtà è esattamente la stessa cosa che addentrarsi con un microscopio nella lettura di un preparato e vi permettono con più calma di poter ritrovare delle strutture che magari avrete visto a esercitazione. E poi alla fine, al giorno d'oggi, quando uno fa microscopia, passa la maggior parte del suo tempo a video, ancora di più di quanto lo passi a microscopio. Non voglio dire con questo che l'osservazione al microscopio sia inutile oppure che sia esattamente la stessa sensazione, ma bisogna sapere che tutta l'analisi di immagine che viene fatta al giorno d'oggi ovviamente viene fatta a computer. Quindi vi mette una situazione tutto sommato anche abbastanza reale, non soltanto come strumento didattico. Le virtual slide non chiedono niente di particolare, sono accessibili da qualunque browser. Se avete però delle difficoltà che non vi funziona, cambiate browser, perché può dipendere di come il vostro browser è stato impostato sul vostro sul computer che utilizzate. Perciò se vedete che per qualche motivo non funziona, la prima cosa da fare, se usate Chrome passate a Firefox piuttosto che Safari, se usate Mac insomma, trovatene uno che vi funziona, perché spesso i limiti sono di questo tipo. Sono basati sulla tecnologia di Google Earth, cioè lo stesso, in realtà lo sviluppo di queste tecnologie hanno permesso un uso anche in altri ambiti, tipo quelli della microscopia, e quindi è proprio la scannerizzazione di un vetrino che è stato poi dopo rimontato e ti permette di navigare dentro esattamente come si fa al microscopio e cambiando gli ingrandimenti. Un altro strumento che avete a disposizione, e vi incoraggio a fare voi stessi comunque come metodo di studio, delle mappe virtuali, delle mappe concettuali. Io vi ho segnalato un software che è quello di View, che è stato sviluppato dalla Tufts University negli Stati Uniti, che funziona molto bene ed è molto comodo. L'unico limite è che non funziona su tablet, funziona soltanto su computer. Però è molto efficace. Io ho fatto alcune di queste virtual map e quindi se voi vi scaricate il software le potete utilizzare non come immagine ma in modo più dinamico. Potete anche fare voi stessi delle mappe concettuali, perché è di solito un modo molto efficace per ricordarsi delle cose, soprattutto quando ci sono degli aspetti di classificazione. Quindi entriamo nelle caratteristiche delle ghiandole endocrine. Allora, in pratica la cosa fondamentale è che mentre nel caso delle ghiandole esocrine tutto il prodotto di secrezione è rilasciato sulla parte apicale della cellula, nel caso delle ghiandole endocrine il rilascio gli avviene sul lato basale, diffonde nel tessuto connettivo e sottostante e dopo passa a livello dei capillari, quindi dopo viene veicolato attraverso il sangue. Quindi da un punto di vista dell'organizzazione strettamente cellulare, la grossa differenza è sulla polarità della cellula epiteliale, qual è il versante del rilascio. Abbiamo detto sistema esocrino sul versante apicale, sistema endocrino sul versante basale. I prodotti di secrezione delle cellule del sistema endocrino sono chiamati ormoni. Anche lì ci sono in realtà delle classifiche che hanno delle zone un po' grigie, in quanto alcune molecole sono state identificate prima di tutto nel sangue e hanno subito preso il nome di ormone. Una per tutte è l'insulina. L'insulina tutti considerano e mettono nella classifica degli ormoni. Se uno prende l'EGF, l'epidermal growth factor, essendo stato identificato in un campo che è quello oncologico e associato alla proliferazione cellulare, prende il nome di appunto growth factor, fattore di crescita. In realtà in entrambi i casi sono molecole che troviamo nel sangue, anche le GF, e sono molecole che possono avere assolutamente delle funzioni comuni. L'insulina, ad esempio, è un fattore importante per la crescita cellulare. In ambedue i casi interagiscono con dei recettori tirosine chinasi. Sono di natura peptidica. Perciò la frontiera tra quello che viene chiamato un fattore di crescita e quello che viene chiamato un ormone, in alcuni casi, in realtà, è solo più un motivo storico che un motivo funzionale o di risposte cellulari vera e propria. Lo segnalo perché uno eredita tutto sommato di un percorso storico, però è bene sapere che possono esserci di queste un'altra separazione da un punto di vista del vocabolario che non sono assolutamente rispecchiate a livello funzionale, a livello strettamente della comunicazione. Sì, in entrambi i casi possiamo avere delle comunicazioni che sono sia paracrine sia endocrine. La differenza è se è paracrino, le cellule che rispondono sono cellule che sono nelle vicinanze e quindi la molecola, come vi ho detto, diffonde nel tessuto connettivo. Se nel tessuto connettivo ci sono cellule che rispondono a queste molecole, è una segnalazione di tipo paracrino. Se invece le cellule che rispondono sono molto distanti e per raggiungere in effetti queste cellule bersaglio si passa attraverso il sangue, si parla di una segnalazione endocrina e del sistema endocrino. Okay? Quindi di nuovo ci sono certe sfumature e alcune ormone possono agire anche secondo un meccanismo paracrino e alcune molecole tradizionalmente descritte come una selezione paracrina possono essere anche veicolate attraverso il sangue e funzionare come ormoni. La natura di questi ormoni o se queste molecole di segnalazione che passano attraverso il sangue, forse le abbiamo in realtà già viste, abbiamo già parlato delle molecole che sono della famiglia del colesterolo o comunque parenti o cugini e che hanno delle strutture cicliche piene di carbonio e idrogeno poco idrofiliche e che sono in grado di attraversare la membrana plasmatica. Vi ricordate, abbiamo detto che queste molecole trovano un recettore intracellulare che funziona come fattore trasfezionale e quindi in questo caso è quello che viene qua identificato. Nel sangue viaggiano non libere ma associate a dei trasportatori. A livello della cellula bersaglio trovano un recettore poi intracellulare che lega il DNA e funziona da fattore trasfezionale. E questa è, diciamo, la megafamiglia degli ormoni steroidei, ormoni che regolano i flussi, la disponibilità di acqua, la permeabilità all'acqua, e cellule sessuali, ad esempio, che sono un altro grande capitolo del sistema ormonale, oppure quelle che regolano anche in parte il metabolismo. Poi ci sono gli ormoni peptidici, come ad esempio citavo l'insulina, ma possiamo citare molti dei ormoni che sono rilasciati a livello del sistema nervoso centrale e che regolano organi periferici. In questo caso la loro natura biochimica è quella di essere delle proteine. Si parla di peptidi perché di solito sono proteine molto corte e quando una proteina ha un numero limitato di aminoacidi, di alcune decine, invece di parlare di proteine vere e proprie si parla di peptide. Gli ormoni peptidici a questo punto loro non entrano, vista la loro natura biochimica, nella cellula, ma interagiscono con dei recettori alla superficie della cellula. Questi recettori possono essere di diversa natura, possono essere dei recettori che sono ad attività tirosina e chinasi, come abbiamo detto, ma possono essere anche recettori con la struttura che vi ricordate, abbiamo già visto, a 7 domini transmembranari. Vi ricordate quando abbiamo parlato della sintesi delle proteine, del modo in cui queste interagiscono col reticolo endoplasmatico e durante la sintesi ci sono 7 passaggi transmembranari e questa molecola rimane praticamente cucita. La caratteristica di queste non l'ho messo qua, ma
lo farei subito. La caratteristica di queste proteine a 7 domini transmembranari è che spesso sono regolate, cioè, o meglio regolano sul lato intracellulare una volta che sono state attivate dal ligando, e quindi il ligando attiva un recettore a 7 domini transmembranari. E qual è l'effetto sul lato intracellulare?
Beh, la caratteristica di queste molecole è che sono, associano delle proteine G trimeriche. Vi ricordate che abbiamo parlato delle proteine G monomeriche, tipo RAS, tipo le proteine che regolano il citoscheletro? Avevamo parlato di Rho, RAC e CDC42. E vi ricordate che queste proteine sono associate al GDP sotto l'effetto di un'attivazione che permette lo scambio del nucleotide, diventano attive sotto forma di proteine G legate al GTP, provocano un certo numero di effetti, si disattivano perché idrolizzano il GTP. Nel caso delle trimeriche, invece di essere un'unica proteina, sono tre proteine,
che sono alfa, beta e gamma.
E quindi le proteine G trimeriche sono composte da tre subunità, alfa, beta e gamma. Alfa è quella che lega il GDP GTP, e quindi alfa è regolata in presenza del ligando. Quello che succede è che avremo lo scambio da GDP a GTP, e questo avviene sulla proteina G alfa, che, come dire, la proteina G alfa è l'equivalente delle proteine G monomeriche. Qual è l'effetto di questa, di questo scambio di nucleotide, che questa volta avviene in seguito all'interazione del ligando con il recettore?
Beh, avremo da un lato la proteina G alfa, che a questo punto sarà legata al GTP e quindi sarà attiva. Ci sono tre macrotipologie di proteine G di tipo alfa, e le suddividiamo in funzione del tipo di effetto che hanno. Alcune sono in grado di attivare una proteina che si chiama l'adenilato ciclasi, e l'attivazione dell'adenilato ciclasi fa sì che in realtà si trasforma l'ATP in AMP ciclico.
E questo AMP ciclico in realtà regola a sua volta tanti altri enzimi, e quindi attiva degli enzimi che sono regolati dall'interazione con l'AMP ciclico. Quando io ero alla vostra età e sedevo sui banchi dell'università, all'epoca era l'unica molecola che si conoscesse per la comunicazione cellulare. Lo so, solo per dirvi com'è, tutto sommato io da papà c'ho tutto quello che ci spiegavano in fisiologia, non ce l'hanno come materie né la biologia cellulare né la biologia molecolare. Tutto si faceva attraverso il corso di fisiologia e il corso di genetica, per dirvi come ci sono state le evoluzioni, no? C'era la biochimica e la microbiologia. No, biologia cellulare e biologia molecolare erano delle materie che non esistevano. Sono venute fuori proprio perché è cresciuta molto la conoscenza in questo ambito e quindi è stato necessario dedicare dei corsi proprio a questo tipo di argomento. Solo per farla breve, tutto quello che ci spiegavano e tutto quello che si misurava in qualunque tessuto cercando di capire come funzionavano le comunicazioni cellulari era di misurare il livello di AMP ciclico, perché era l'unica cosa che si sapeva misurare e l'unica cosa che all'epoca si conosceva. Tutta la storia di RAS, delle macchinasi, tutta questa storia qua, io ci ho lavorato e l'ho scoperto facendo il postdoc dopo. Quindi all'epoca tutto quello non si conosceva assolutamente. Il risultato, qualunque cosa si parlava, c'era sempre questo AMP ciclico che andava su o andava giù. Uno dice, ma è possibile che si impiega tutta la vita con questo AMP ciclico che va su e che va giù? In realtà era solo dovuto al fatto che all'epoca non si conosceva niente altro. Come adesso conosciamo qualcosa, ma non pensate che conosciamo tutto, cioè ci sono ancora molte cose che dovremmo riuscire a capire. E comunque, solo per dirvi come questo era quello che era chiamato il secondo messaggero per eccellenza. Il primo è il ligando, il secondo è quello che succede all'interno. Il secondo messaggero per eccellenza era proprio l'AMP ciclico. Ci sono delle proteine G alfa che quando sono legate al GTP provocano l'idrolisi di un fosfolipide di membrana. Vi ricordate, abbiamo visto, ci sono diverse tipologie di fosfolipidi di membrana. Uno di questi sono i fosfatidili inositidi, cioè quelli che hanno come testa polare uno zucchero che si chiama inositide. Visto che è uno zucchero, ha tanti residui OH. Chi dice residui OH dice che possono essere fosforilati, dei residui che possono essere fosforilati. Quando il fosfatidil inositolo è fosforilato sui carboni 4 e 5, prende il nome di tip 2, fosfatidil inositolo 4,5 di fosfato. Quindi ci sono dei fosfolipidi di membrane che una volta fosforilati sono chiamati appunto P2 e corrisponde al fosfatidil inositolo 4,5 di fosfato. Vuol dire semplicemente, se ritornate sui fosfolipidi di membrane delle diverse teste polari nei vostri appunti, andate a guardare i carboni, se il carbonio 4 e il carbonio 5 sono fosforilati, invece di essere fosfatidil inositolo e basta, diventa fosfatidil inositolo 4,5 di fosfato da un punto di vista della nomenclatura. Visto che è un po' lungo da dire, lo chiamiamo con il suo nomignolo, che è PIP2. Ok? Questo PIP2 può essere oggetto di un taglio del legame covalente che lega l'inositolo proprio alla parte idrofobica che è inserita nel doppio strato fosfolipidico. Cioè è un fosfolipide di membrana e quindi abbiamo le code, qua c'è il glicerolo esterificato e questo è l'inositolo, ok? Qua c'è un gruppo fosfato, qua c'è un altro gruppo fosfato e quello è il P2. La subunità alfa è in grado di attivare un enzima che si chiama PLC-beta. E PLC sta per fosfolipasi C e ce n'è una di tipo beta e ce n'è una di tipo gamma, anche alfa, ma insomma. Questa qua è quella di tipo beta. Cosa fa? Se è una fosfolipasi, taglierà i fosfolipidi di membrana e in particolare non li taglia tutti, ma taglia specificamente P2. Tagliando P2 lascia in membrana la parte idrofobica, e quella prende il nome di acilglicerol. Sembra complicato, ma in realtà non lo è. Diacile vuol dire per i due acidi grassi, ok? Che sono le due code idrofobiche. Glicerolo, perché è rimasto la parte della molecola ai quali sono attaccati i due acidi grassi. Cosa ha rilasciato? Ha rilasciato la parte dello zucchero che si è portato dietro non solo i due fosfati che erano in 4 e in 5, ma anche il fosfato che serviva di ponte per essere legato al diacilglicerolo, perché sono fosfolipidi di membrana. Perciò vi ricordate, quando sono fosfolipidi di membrana, queste sono le code. Qua c'è un fosfato che lega la testa polare, ok? Nel nostro caso questo è l'eneositolo, qua c'è un fosfato, qua c'è un altro perché sono in posizione 4 e 5, e questo è il P2. Cosa fa la fosfolipasi? Taglia qua. Cosa libera? Libera minositolo trifosfato, che prende il nome di P3. Ok? Cosa fa questo IP3? IP3 ha dei recettori sulla superficie del reticolo endoplasmatico. Quando si lega a questo recettore in realtà è un recettore canale che si apre, e cosa fuoriesce? Secondo voi? Cos'è che è stato molto concentrato all'interno del reticolo endoplasmatico? Il calcio. Tutto questo per avere una fuoriuscita di calcio. Il calcio a sua volta regola un certo numero di enzimi. Ok? Quindi questi sono esempi delle proteine G trimeriche associate a recettori a 7 domini transmembranali. Trimeriche, 3 subunità, l'attivazione libera l'interazione tra la subunità alfa e le due altre e permette l'attivazione. A secondo della tipologia di subunità alfa, ci sono quelle che attivano la degenerato ciclasi e aumentano il livello di AMP ciclico. E queste saranno tutti gli enzimi regolati dall'AMP ciclico. Ci sono altri recettori che hanno delle subunità alfa che legano invece e attivano la PLC beta. Queste provocano il rilascio del calcio intracellulare. Mi fermo qua, ma solo per dirvi, anche le subunità beta e gamma avranno un effetto. Per molto tempo si è pensato che quelle lì non facessero niente, fossero solo regolatorio, invece non è vero, anche loro hanno un effetto, e anche il diacilglicerolo ha un effetto. Perciò le molecole che sono rilasciate ve le risparmio tutte, gli altri qualcun altro ci penserà, ma o forse io stesso il terzo anno, ma sappiate che vi ho dato due esempi ok? L'adenilato ciclasi o la PLC beta. E quindi se uno o l'altro è attivata, non è la stessa subunità alfa che attiva entrambe, sono subunità alfa diverse che sono associate a diversi recettori. E quindi noi possiamo aggiungere queste vie di trasduzione a quello che avevamo già visto con l'attivazione dei recettori ad attività tirosina chinasi, semplicemente per dirvi che il tipo di recettore qua, se è ad attività tirosina chinasi, attiva alcune vie come quella di RAS. Se è un recettore a 7 domini transmembranari, può succedere una o l'altro di questi eventi. Ok? Tutto quello che si scatena dentro, come vi dicevo, prende il nome di secondi messaggeri. Cioè, in pratica questo è il primo, questi intracellulari sono i secondi messaggeri. Quindi avremo anche una suddivisione in funzione della natura stessa dell'ormone che è stato rilasciato. Questi ormoni agiscono a bassissima concentrazione perché ovviamente verranno diluite nei liquidi intracellulari, nel sangue e quindi devono poter agire a bassa concentrazione, non possiamo riempirci di queste molecole. Ci sono anche delle molecole molto più piccole che sono dei derivati di alcuni aminoacidi, come dei derivati dell'istidina, e che possono agire o con dei recettori di superficie o con dei recettori intracellulari. Ad esempio i derivati della tirosina saranno importanti per quello che vedremo essere reattivo agli ormoni tiroidei, ok? E quindi sono dei derivati modificati da in partenza a partire da aminoacidi. Ci sono, sì, e questi sono, diciamo, i diversi metodi. Per quanto riguarda il sistema endocrino, troviamo molte similitudini tra quello che avviene nell'uomo e quello che avviene nella donna. Qua per semplificare è soltanto rappresentato nell'uomo, ma ovviamente c'è su questo schema, ma vuol dire ovaio testicolo, come a secondo appunto del sesso dell'individuo. Gli altri sono un sistema molto importante collegato al sistema nervoso centrale e il sistema ipotalamo-ipofisario, che sono strutture appunto del sistema nervoso centrale molto importante perché rilasciano tantissimi ormoni che vanno a loro volta a stimolare gli altri organi del sistema endocrino. Troviamo e vedremo la tiroide, la corteccia surrenale e poi, come dicevamo, ovaio e testicolo. Quello che vedete dalle frecce sono, diciamo, i maggiori risultati di questi stimoli ormonali, che sono ovviamente, quando parliamo degli ovari e testicolo e degli ormoni sessuali, sui caratteri sessuali stessi. In molti casi sono importanti per regolare le attività metaboliche. Quando guardiamo la tiroide ci sono anche delle risposte che sono legate anche all'umore, in quanto ci sono degli effetti di feedback sul sistema nervoso centrale. Cioè, quello che vedete sono in realtà delle frecce di ritorno, che vuol dire che le risposte a livello periferico hanno un effetto sulle regolazioni a livello centrale. E in effetti c'è una comunicazione che dal livello centrale va verso il periferico, ma il periferico rimanda delle risposte di ritorno e quindi in modo tale da aggiustare anche i livelli e affermare o stimolare ulteriormente quelle che sono gli ormoni in particolare del sistema glutamico, ipotalamo, ipofisario. Le ghiandole endocrine possono essere organizzate in diversi modi. Possono essere più dei cordoni cellulari, sono praticamente delle cellule che sono anche associate ai vasi dove devono rilasciare appunto gli ormoni. Ci sono, e vedremo alcuni di questi esempi, ci sono quelle follicolari dove ci sono un'organizzazione che assomiglia di più a quello che abbiamo descritto o che avete descritto assieme alla professoressa Guasalla sul sistema esocrino. Ci vedremo in cosa consiste. Ci sono delle cellule che sono interstiziali, cioè sono in mezzo alle cellule del sistema normalmente del tessuto connettivo, oppure anche quando si tratta di un'organizzazione diffusa come nel sistema anche neuroendocrino che si trova a livello intestinale, sono delle cellule più isolate, come avete visto il sistema esocrino con delle cellule isolate tipo le cellule goblet, no? Che sono, non formano una struttura in sé, ma sono cellule isolate. Anche nel sistema endocrino ci sono delle organizzazioni, il primo sono dei gruppi di cellule e quindi si riconoscono come una massa cellulare. Ci sono quelle che sono invece diffuse, sono singole cellule in mezzo ad altre cellule epiteliali oppure a cellule del parenchima, cioè del tessuto connettivo. Per quanto riguarda l'assi ipotalamo ipofisario è la centrale che potremmo immaginare del sistema endocrino, in quanto ci sono diversi ormoni che sono rilasciati e che regolano a livello dell'ipotalamo quello che succede a livello del ipofisario. Perciò in realtà vedete che queste finiscono con RH oppure RF e sta per release factor, cioè è il fattore che promuove il rilascio dell'ormone. Gli ormoni sono rilasciati a livello ipofisario, ma secondo lo stimolo ricevuto dall'ipotalamo. Quindi è lo stimolo a livello dell'ipotalamo che permette il rilascio a livello ipofisario, e in questo caso ipofisario anteriore, che è quello che rilascia gli ormoni, e questi ormoni hanno diversi bersagli e, come dicevamo, sono come bersaglio proprio strutture che fanno parte proprio del sistema endocrino. E quindi quello che abbiamo già citato, che saranno a questo punto a livello della surrenale, della tiroide, regolano gli ovari nel caso delle donne, i testicoli nel caso dell'uomo, oppure la prolattina anche in seguito alla gravidanza, che deve a questo punto avere un effetto sulla ghiandola mammaria. E quindi sono questa catena, diciamo, di interazioni che permettono di avere il collegamento tra quello che succede a livello del sistema nervoso centrale e quello che succede a livello degli organi periferici. Ad esempio, è interessante sapere che alcune delle cellule che sono importanti per il rilascio degli ormoni sessuali durante lo sviluppo embrionale in realtà sono prodotte a livello della struttura che darà il naso, perciò sono prodotte queste cellule in una parte molto anteriore dell'abbozzo di quello che darà il naso, e a questo livello sono delle cellule che diventano l'epitelio olfattivo e quindi un sistema sensoriale per la recezione dell'olfatto, e queste altre sono nate in questo che prende il nome di placode olfattivo, cioè proprio l'abbozzo del naso, in realtà dovranno migrare per andare proprio a livello dell'ipotalamo, e quindi è proprio un esempio nel quale c'è una migrazione cellulare per ricollegarmi ad alcune delle discussioni che abbiamo avuto, in cui le cellule non sono prodotte nel luogo dove devono poi dopo essere residenti e poi funzionare. Il che significa che ad esempio ci sono alcune patologie dove la sindrome affetta sia l'olfatto sia lo sviluppo dei caratteri sessuali, proprio perché in realtà l'alterazione era a un livello molto precoce di queste cellule del placode olfattivo, che ha impedito di avere la giusta migrazione delle cellule sia dell'olfatto sia di quelle che regolano il sistema dello sviluppo degli organi sessuali. E quindi, solo per dirvi come tutto quello che abbiamo visto finora è molto collegato da un certo punto di vista. Cosa dire altro? Su questo, finisco questo, poi faremo l'intervallo. Finiamo queste slide che vedrete a esercitazione sul sistema endocrino, poi dopo la pausa prendiamo i sistemi sensoriali. Avrete una sezione di ipofisi. L'ipofisi ha un lobo anteriore e un lobo posteriore. Quello posteriore è meno interessato dal rilascio degli ormoni perché è il lobo, diciamo, di origine nervoso, mentre il lobo anteriore è quello che è di origine epiteliale e presso il quale ci sono tutte le cellule che rilasciano i diversi ormoni che vedevamo prima. Vedete qua che rilasciano un numero cospicuo di ormoni diversi che fuoriescono tutti dall'ipofisi anteriore. Quindi quando si va a vedere con marcature diverse di tipo istologico ma anche immunoistochimico, si possono identificare all'interno di questa ipofisi anteriore quelle che sono delle cellule di tipologie diverse. E qua avete la leggenda, e quindi questo vuol dire che quelle che sono più sul verde, che vedete qua, hanno in realtà la capacità di produrre l'ormone che va a stimolare la tiroide. Se guardiamo quelle che sono in marrone, sono quelle degli ormoni gonadotrofici, che vuol dire gli ormoni sessuali. In rosso quelle della prolattina e in rosa quelle della somatostatina. E quindi semplicemente da questo potete vedere come sono tutto sommato abbastanza mischiate, non ci sono in alcune sezioni si può vedere come e bisogna avere delle colorazioni per poter differenziare chi produce cosa, perché da un punto di vista morfologico, dal punto di vista dell'organizzazione, non si riesce a identificare. Ci sono delle zone, come vedete, comunque questa zona è maggiormente con la zona rossa, e quindi vuol dire che questa zona è quella maggiormente interessata nella produzione della prolattina. Perciò ci sono dei territori all'interno dell'ipofisi, ma non sono esclusivi. Ok? Si può vedere ad esempio come questo si traduce se vado a fare un'immunoistochimica e utilizzo un anticorpo antiprolattina, misuro questa parte dell'adenoipofisi, vedete che maggiormente non sono colocalizzate con la zona dove le cellule secernano le gonadotropine. Non vuol dire che, avete capito dall'immagine precedente, ci sono delle zone che sono comune e sono mischiate, è altrettanto vero che hanno dei territori dove sono maggiormente presenti cellule di un certo tipo. Se guardiamo le ghiandole surrenali, questo sembra complicato, ma è lo stesso tipo. Questi erano appunto tutti i fattori a livello dell'ipotalamo che stimolano le cellule che troviamo a livello dell'ipofisi, che sono vicine ai vasi e attraverso i vasi rilasciano i loro ormoni che vanno a stimolare i diversi bersagli. Se guardiamo qua, questa è la CTH che regola, stimola la ghiandola surrenale. Questa ghiandola surrenale, questo è l'ipotalamo, l'ipofisi, a questo punto è soltanto rappresentata la ghiandola surrenale, che è sensibile all'ormone ACTH, perciò è il CRH che vuol dire che è il fattore che rilascia l'ormone ACTH, questo stimola la ghiandola surrenale e questa ghiandola surrenale a sua volta rilascia in circolo un certo numero di ormoni che hanno effetto sullo stomaco, che hanno effetto sul metabolismo a livello degli adipociti piuttosto che delle cellule del sangue, che hanno effetto sul rene, che hanno effetto sul fegato. E quindi questo sistema endocrino è molto con questa specie di relais che c'è tra una struttura e l'altra. Si parte dal sistema nervoso centrale, lo stimolo a livello ipotalamo, ipotalamico, ipofisario, che stimola organi che hanno funzione ormonale, come ad esempio la surrenale, che a sua volta stimola tessuti e regola molto spesso degli aspetti metabolici, come in questo caso. E quindi questi sono gli organi bersaglio. Alcuni di questi organi bersaglio sono a loro volta in grado di produrre degli ormoni. Questo è un concetto abbastanza recente, tipo il tessuto adiposo. Il tessuto adiposo si sembrava che fosse soltanto una riserva di grasso e basta. In realtà le cellule del sistema adiposo sono in grado a loro volta di rilasciare degli ormoni. E quindi ci sta delineando una promiscuità maggiore tra tutti i tessuti e il sistema ormonale e anche in questo caso questi organi periferici sono in grado di rimandare un segnale di feedback a livello centrale. L'organizzazione della ghiandola surrenale è di questo tipo qua, cioè questa è la parte dove appunto ci sono queste diverse strutture che sono state riportate con questo schema e questa è invece una immagine istologica. C'è un connettivo che circoscrive la ghiandola surrenale ed è quello che viene prende il nome di capsula e che vedete nella parte superiore. C'è poi ci sono diverse zone che differenziano la corteccia surrenale di quella che viene chiamata la medulla, che è la zona più centrale. Perciò questa in rosa è la corteccia e invece la zona sottostante in blu è la zona medulare, dove troveremo anche la presenza di vasi. Queste secernono, in realtà avete visto gli ormoni che erano menzionati a livello della surrenale, queste diverse zone secernono diverse tipologie di ormoni. Quindi la zona glomerulosa è quella che secerne l'aldosterone, quella che è centrale secerne il cortisolo e gli ormoni sessuali e poi abbiamo sotto alcuni neuromodulatori come l'epinefrina o la con la norepinefrina. Da un punto di vista, che quello che ci interessa a noi non è tanto di sapere quale ormone esattamente, quanto di avere in questa struttura, è diversa di quella che abbiamo visto prima con l'ipofisi, perché qua è molto più stratificata. E i tipi cellulari che rilasciano specifiche ormone corrispondono a uno dei strati della surrenale, cosa che non era così organizzato a livello dell'ipofisi, come abbiamo visto in precedenza. Se guardiamo una sezione trasversale, di nuovo la capsula è proprio la zona molto sottile all'esterno, poi ci sarà la corteccia e poi la zona medulare, che è quella più centrale. E questo, ci sono preparati di questo tipo. La tiroide, vi ho detto, è organizzata in modo diverso perché ha dei follicoli. I follicoli sono queste strutture che vedete qua, e la tiroide è interessante perché ha una modalità di funzionamento un po' particolare, e come tessuto è fantastico per gli studenti, perché è una cosa che uno non si può perdere, è molto facile da riconoscere. È una struttura tipica con queste organizzazioni circolari di un epitelio che è cubico, e quindi ha proprio la struttura epiteliale classica, cubica, quando si tratta di una tiroide normale, e come vedete c'è questo epitelio cubico, in realtà si affaccia su una zona centrale che è la zona dove viene stoccata una forma precursore degli ormoni tiroidei. Perciò in realtà una specie di intermedio, cioè queste cellule, poi dopo l'ormone tiroideo, visto che stiamo parlando del sistema endocrino, su quel lato verrà rilasciato? Sul lato basale, che dov'è? Il lato basale è quello che si affaccia dove c'è il tessuto connettivo sottostante, e qua vediamo che ci sono i vasi. Quindi gli ormoni tiroidei sono rilasciati qua, ma le cellule accumulano il precursore centralmente, e quindi avremo una specie di doppio passaggio. Gli ormoni, le cellule prendono il nome di tireociti, producono la tireoglobulina, che troveremo in questa zona centrale, che è una specie di contenuto un po' gelatinoso, che prende il nome di colloide. Perciò la colloide è quella centrale e contiene la tireoglobulina, che è precursore degli ormoni T3 e T4. Poi ci sono delle cellule parafollicolari che si riconoscono, perché in realtà si vedono dei gruppi di cellule che hanno un'organizzazione un po' diversa, e loro secernano un altro ormone che è importante per regolare i livelli di calcio nel sangue. Queste cellule sono le cellule parafollicolari, perché sono vicine e associate ai follicoli, e contengono quelle che sono chiamate le cellule C, e le cellule C sono quelle che rilasciano l'ormone che permette di regolare la disponibilità di calcio nel sangue. Cosa succede in questa regolazione di queste cellule che producono gli ormoni tiroidei? Allora, per orientarci, qua su c'è la coloide, ok? Quello che vedevamo in rosa prima, che era centrale, o in blu. Queste sono le cellule cubiche, ok? Che vedevamo qua. Queste sono le cellule cubiche e noi stiamo guardando tipo una cellula di questo tipo qua che si affaccia in alto sulla coloide. Tipicamente qua ci sono più ripiegamenti, questa è la zona apicale, questa è la zona basale. E quello che succede è dalla dieta, dal sale, che noi sale di mare che contiene iodio, recuperiamo l'ioduro che viene utilizzato per formare appunto questa forma di precursore degli ormoni tiroidei. La tireoglobulina è stata prodotta come proteina e qua siamo nella coloide dove c'è questo stoccaggio di questa forma di tireoglobulina. E quindi le cellule accumulano la tiroglobulina centralmente nella coloide, quello che forma la coloide. Poi attraverso un principio di endocitosi e anche molto particolare di fusione con enzimi lisosomali, però questo porta a un taglio proteolitico, ma che permette il rilascio degli enzimi T3 e T4 e quindi non degli enzimi, degli ormoni T3 e T4. Quindi queste che sono in realtà modifiche della tirosina sono a questo punto molecole che fuoriescono, qua siamo nello stroma del collettivo sottostante che attraversano e si accumulano a livello del sangue e quindi a questo punto possono raggiungere gli organi del sangue. Quindi è un sistema particolare in cui è un misto, no? C'è un rilascio sulla zona apicale, un riassorbimento, un rilascio poi dell'ormone matura a livello della parte basale. Però è facile da riconoscere perché appunto è proprio un epitelio cubitale e queste sono le cellule dei follicoli, lo stroma è il connettivo che c'è in mezzo dove troveremo i vasi, la coloide che dà questo aspetto molto uniforme che è questa sostanza gelatinosa che contiene la tiroglobulina. Se ho un ipotiroidismo, in realtà ho un accumulo del precursore che non c'è il rilascio dell'ormone e quindi c'è questa struttura della tiroidea che ha delle cellule che sono molto appiattite e una grande coloide centrale che accumula, ma non c'è il rilascio dell'ormone e quindi si manifesta come ipotiroidismo. Se invece ho una situazione normale, ho l'epiteliale cubitale, trovo all'interno la coloide, ma non in modo eccessivo, né troppo scarso. Se ho un ipertiroidismo, ho le cellule che diventano meno cubitale e diventano più cilindriche e noto una coloide che praticamente è molto inferiore a quanto dovrebbe essere perché ho avuto un rilascio eccessivo di ormoni T3 e T4 e quindi dalla struttura stessa della tiroide si riesce ad apprezzare quale può essere lo stato di attività. Abbiamo detto c'è un feedback e quindi il rilascio degli ormoni stessi ha per effetto di mandare un segnale negativo a livello dell'ipotalamo, come dire: ok, noi ci siamo e quindi è inutile che tu continui a mandare il messaggio di fare produrre molto ormone tiroideo. Ok? Quindi i feedback negativi permettono di equilibrare e di evitare che ci sia un rilascio eccessivo. C'è anche la paratiroide che è associata e che anche in questo caso può essere più importante e regolare, come abbiamo detto, il calcio nel sangue. Perciò possono essere poche cellule paracollicolari oppure proprio la struttura più grande. Dico anche due parole su questo, ma l'abbiamo già visto. Sono quelle che sono gli ormoni tipo intestinali, dove ci sono in realtà delle cellule isolate che rilasciano diverse tipologie di ormoni. Questo ad esempio è molto importante per regolare la fame, l'appetito. E in effetti uno dice: mangia lentamente, per cosa serve di mangiare lentamente, oltre al fatto di aver masticato di più aiuta la digestione? In realtà è perché ci sia il tempo di avere il feedback negativo e quindi che le cellule rilascino gli ormoni che a loro volta vanno a livello del sistema nervoso centrale in modo tale da inibire il rilascio dell'ormone della fame e di creare il senso di sazietà. E quindi io devo avere, se uno mangia in fretta, continua a mangiare mentre non è ancora arrivato il feedback che in realtà hai mangiato abbastanza. Se uno mangia molto più lentamente, in realtà c'è il tempo di avere il feedback che permette di raggiungere più rapidamente il senso di sazietà. Queste cellule possono essere regolate da stimoli nervosi e quindi avrò sia i neuroni che regolano anche a loro volta le cellule che rilasciano gli ormoni, una segnalazione che può essere di tipo paracrino, ok? E una segnalazione che può essere invece di tipo endocrino. E quindi i sistemi di comunicazione non sono mai unici e isolati, ma sono sempre incrociati. E questo è semplicemente per far vedere come lungo quello che avrete già visto, che sono i villi, dove voi avete visto, perché lì uno non le può perdere, le cellule goblet, perché hanno una forma, una struttura molto specifica. Queste cellule non si riescono a vedere se non c'è una marcatura specifica per gli ormoni che loro rilasciano. Le ghiande miste sono una per tutte, e il pancreas. Il pancreas l'avete visto come pancreas esocrino, non so se l'avete già visto, comunque se non l'avete ancora visto vedrete e noterete il pancreas esocrino che fa appunto secrezioni di enzimi rispetto al pancreas endocrino che è quello che rilascia l'insulina e quindi permette di avere a questo punto degli isolotti del pancreas endocrino in mezzo al pancreas esocrino. Di solito si nota la differenza perché ci sono differenze anche a livello delle colorazioni e quindi questi isolotti che sono quelli con sia le cellule che producono l'insulina che il glucagone sono quelle che sono chiamate isole di Langerhans. E sì, questo è quello esocrino, vedete i nuclei che sono più verso la zona più profonda e questi sono i dotti dove c'è la secrezione e vedete come le possiamo, qua si vede benissimo il lume del dotto, molto diversa la situazione endocrina perché all'inverso le secrezioni sono sulla parte basale e non c'è questa organizzazione così facile da vedere, perché in realtà le cellule rilasciano nel tessuto connettivo sottostante, e poi l'unica differenza è che spesso vicino ci sono dei capillari che permettono l'eliminazione. Perciò vedete, queste sono in realtà le frecce che vedete qua, fanno vedere qual è il pancreas endocrino, tipo qua, questo, rispetto alla massa più scura che è quello esocrino. Ok, facciamo solo 5 minuti e poi vediamo gli epiteli sensoriali.